io voglio andare fino in fondo, fino a toccarti il cuore dentro, sincronizzando tutto il mondo con i battiti al suo tempo, perché sia tutto perfetto. Io voglio andare fino in fondo. Voglio andare fino in fondo, fino a toccarti il cuore dentro. Sincronizziamo tutto il mondo con i battiti e il suo tempo, perché sia tutto perfetto.
Buongiorno a tutti.
Ciao ciao.
Sei buongiorno. Pronta?
Sono qui.
Oggi siamo entrati a brucio senza sigla.
Così.
Perché non partiva la sigla, semplicemente, non è che abbiamo fatto i creativi.
Peraltro qui in biblioteca c'è un fermento incredibile.
Visto... Festival della scienza e della tecnica.
Sì, pensa alla salute, che è sempre un buon augurio, insomma, voglio dire.
Ma... anche se portano tutti i bambini, che teoricamente
non essere sani.
No, no, beh.
Beh, no, ma stiamo facendo delle cose carine, perché per esempio in piazza c'è questo, questa specie di pallone dove fanno vedere le stelle, l'astronomia, insomma, parlano un po' di astronomia. Di...
No, ma anche qui è carino, adesso hanno fatto la stanza del mistero, devono risolvere un po' di enigmi scientifici per riuscire ad uscire. Carina.
Sì.
Ma qui in realtà Settimo, che tra l'altro ci ospita, quindi non possiamo parlarne male.
A me mi ospita da quando sono nato, ma...
No, fanno sempre delle belle iniziative.
Sì,
anche
sì,
questa è carina, c'è un sacco di fermento.
È vero.
Bene, benvenuti a questa puntata di Home Page. Oggi, siccome che, come dicono quelli non studiati...
O puramente.
Non avevamo idea di che cosa parlare.
Esatto.
Abbiamo deciso di parlarvi, di leggervi un pochino di storielline zen e di commentarle insieme. Che probabilmente è una cosa che avevamo fatto anche l'anno scorso, adesso non ricordo di preciso.
Sì, non nello specifico,
non nello specifico, però sullo zen,
avevamo
qualche
fatto.
Storiellina l'avevamo usata. Allora, intanto... Noi ci siamo ripresi mentre Nadia le diamo il tempo di capire che cosa succede alla parte tecnologica della scienza e della tecnica, appunto.
Esatto.
Funziona tutto tranne che la radio. Tutto benissimo, sono studiatissimi fuori, ma qua nulla lavora come dovrebbe.
No, diciamo che da una settimana all'altra ci sono...
Misteri.
È un percorso ad handicap.
Esatto.
È un po' come il golf.
Anche noi siamo nella stanza del mistero, dobbiamo risolvere gli enigmi tecnologici per riuscire a uscirne vivi.
Handicap.
Dobbiamo, nel senso che siamo uno e trino, ma chi li risolve di solito è la regista.
Esatto.
Regista.
Li risolve anche a noi.
Non ci risolve.
Se vuole la chiamiamo anche dottoressa. Dottoressa.
Non ci risolve la vita, va bene, voi andate avanti.
Sì, okay. Noi non ci preoccupiamo. Di lei, anzi a brucio le diremo di mandare un pezzo quando meno se l'aspetta per renderle il lavoro più agevole.
Esatto.
Allora, dicevamo, oggi abbiamo deciso di parlarvi di un pochino di storielline zen. In questo primo blocco vi diciamo solo molto rapidamente, perché ci sarebbe da fare 10 puntate su che cos'è lo zen, nel caso non ne sapeste proprio nulla, e poi della raccolta nello specifico, che è 101 storie zen.
In quel caso ci richiameremo alla radice, perché sarebbe Zen Zero.
Perché è la prima puntata che facciamo sullo Zen,
esatto.
È la puntata pilota, è lo Zen Zero.
Non sappiamo se.
Allora, molto rapidamente, poi mandiamo il primo nuovo brano, così diamo anche modo a Nadia di raccapezzarsi. Il termine Zen si riferisce a tutta una serie di scuole che hanno anche idee leggermente diverse, come capita in quasi tutti gli approcci filosofici in tutte le religioni. di derivazione buddista. Quando si parla di Zen tendenzialmente si parla di Giappone, anche se in realtà lo Zen ha origine in Cina, e quando i maestri buddisti cinesi sono arrivati in Giappone ha cominciato a diffondersi, ma ancora prima, secondo la tradizione Zen proprio, le prime scuole furono fondate da un monaco indiano che poi scrisse, anche se non si sa di preciso sarà proprio lui, se sia una figura mitologica, se sia mai esistito eccetera, che si chiamava Bodhidharma, che probabilmente avete sentito perché è famoso. La tradizione Zen non esiste solo in Giappone, ma permane in Cina, da dove arrivava, con il nome di Chan, e poi c'è anche in Corea e in Vietnam. Cambiano leggermente i nomi perché cambia la lingua, ma di fatto il cuore del lavoro è lo stesso. Le scuole di buddismo Zen hanno una differenza rispetto al buddismo tradizionale, perché non mettono come centralità la lettura dei sutra e l'utilizzo dei mantra. Per loro la pratica centrale è denominata Zazen, ed è una forma di meditazione peculiare che riguarda proprio la tradizione Zen. Diciamo che i pilastri fondanti su cui si basa lo Zen sono il Satori o Go, che praticamente è traducibile con comprensione della realtà, che se ci seguite da un po' sapete che fa parte anche di altre tradizioni iniziatiche, ed è spesso, è quasi esclusivamente trasmessa da maestro a maestro, con delle forme molto astratte e particolari di insegnamento, perché non si utilizza tanto il linguaggio, ma delle forme metaforiche che creino nel discepolo l'intuizione che gli permetta di giungere a conoscere se stesso e, come diremo noi, a risvegliarsi. Lo Zen non si limita solo alla pratica spirituale in senso stretto, ma ad esempio la cerimonia del tè fa parte della filosofia Zen, ci sono forme di arte Zen, di pittura Zen, ci sono molte branche in cui lo Zen si inserisce. Sicuramente, e perché forse ne avevamo anche parlato in stagioni passate, conoscete anche i koan, che sono delle forme poetiche particolari, paradossali, che fanno sì che se lette e meditandoci su fermino il pensiero, creino un po' di silenzio interiore, perché essendo paradossali la mente non riesce a dare una spiegazione di quello che sta leggendo, possono essere compresi solo a livello intuitivo, che è proprio il centro della pratica Zen, appunto. Abbiamo deciso di usare 101 storie Zen perché è forse la raccolta più famosa di storie appartenenti a questo tipo di approccio filosofico, e anche perché ce ne sono 101, quindi potevamo spaziare su un numero abbastanza ampio di storie. Questa raccolta risale più o meno al XIII secolo ed è stata scritta da un maestro che si chiamava il Non Dimorante, che già faceva figo, cioè sei discepolo di chi? Del Non Dimorante. E poi in realtà sono state aggiunte nella pubblicazione alcuni aneddoti Zen che erano stati pubblicati in Giappone tra la fine del secolo scorso e il principio di questo. Hanno avuto un sacco di successo in Occidente, anche perché lo Zen anche in Occidente ha cominciato a prendere piede e si è diffuso soprattutto nell'ultimo secolo. Detto ciò, io direi che possiamo mandare il primo blocco e poi divertirci un pochino con le storielle invece che sono più carine della supercazzola iniziale. A tra poco, home page, Radio Archimede.
Change, and it ain't never, never, never gonna change.
Eccoci, questo era un pezzo di LP che si chiamava Strange. Noi intanto cerchiamo, grazie ad ausili esterni e consulenze tecniche, di risolvere il problema del sottofondo musicale. Quindi temporeggiamo un attimo prima di leggervi la prima storiellina zen.
Ma altrimenti
voi potete anche permanere nel silenzio.
O percepite questo, quel suono di Amugama in voi?
Che suono fa un esperto di tecnologia che fa ripartire una base? Esatto. È un koan anche questo, però lo zen, come le altre tradizioni, insegna anche la pazienza. Fai tu la base
così,
un po' di
Amugama per poco.
Sì, abbastanza.
Om Shanti Shanti e anche mi. Vabbè,
allora
andiamo.
Io lentamente vi leggo la storiella, anche esatto, perché poi ho bisogno anche di Nadia. Ah, ecco che è partita la base. C'è sempre il tocco magico.
Meno male.
Bene, questa prima storiella, che se volete poi andarvela a ritrovare, è la 97 di 101 Storie Zen.
Grazie Matteo.
Grazie mille Matteo. Si chiama Insegnare il fondamento. Nei tempi remoti, in Giappone, si usavano lanterne di carta e di bambù con le candele dentro. Una notte, a un cieco che era andato a trovarlo, un tale offrì una lanterna da portarsi a casa. A me non serve una lanterna, disse il cieco. Buio o luce, per me sono la stessa cosa. Lo so che per trovare la strada a te non serve una lanterna, rispose l'altro, ma se non l'hai, qualcuno potrebbe venirti addosso, perciò devi prenderla. Il cieco se ne andò con la lanterna, ma non era ancora andato molto lontano quando si sentì urtare con violenza. Guarda dove vai, esclamò il cieco allo sconosciuto. Non vedi questa lanterna? La tua candela si è spenta, fratello, rispose lo sconosciuto. E adesso divertitevi con l'esegesi di Nadia Adorno e Valerio Bardella.
Voilà.
Ah, tu hai fatto solo...
Io oggi mi limiterò a leggere storielline. Sì, sì. No, sto scherzando.
Intanto l'hai, perché a un certo punto l'hai detto, è un cognome sardo. Quindi partiamo da qui.
Se non l'hai.
Da se non era quello, la candela. Se non l'hai, evidentemente poteva essere pinna. Anche però...
Anche perché era in Giappone, era difficile trovare un sardo, se non l'hai.
Esatto. Detto che la Sardegna pare sia una...
Sta prendendo una piega molto zen.
Una piccola parte di Atlantide, e ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Che altro dire?
Tutto torna. Tutto ha un senso.
Il cerchio è chiuso.
Esatto.
Boh, quindi vai avanti.
Anche questa era una storia della zen, però, eh? Ermetica, con un suo senso.
Per esempio.
C'era, ci poteva stare. bionda.
Ah, guardate tutti me.
Guardiamo tutti lei.
Che nel frattempo hai risolto il problema e quindi puoi essere l'enigma operativissima.
Resa partecipe.
Sì, abbiamo bypassato il problema. Voilà. No, beh, questa è una, come dicevi, storiellina carina.
Cioè, non è caso che ripeti quello che ho detto, non è molto
allora,
zen.
Se mi fai introdurre o devo andare dritta?
No, io tendenzialmente non faccio introdurre, però se vuoi parlare di tuo ti lascio.
Beh, allora, se dovete fare i cazzari...
È un momento, eh. È un momento.
Ti lascio.
No, dai. Dunque. In trasmissione ci apre, vuole introdurre. Io comincio a sospettare che non sia un ambiente.
Oh, al punto.
Non è un ambiente sano.
Il principio maschile è insito anche in me.
Esatto. Appunto, e io sto seduto sulla sedia. Continua pure.
No, dunque, beh, però mi devi aiutare perché io non ce l'ho proprio davanti. I punti.
Metterà Rieger, no? Che il cieco di notte va a comprare. Cioè, si sta facendo i fatti suoi.
I fatti suoi.
Qualcuno gli offre la lanterna per tornare a casa di notte e lui gli dice ma per me buio e luce è la stessa cosa.
Questo è bello, no?
Il questo buio è e questo è bello, anche perché...
L'idea di buio e luce è la stessa cosa, secondo me merita un attimino
un'esplosione, un'espansione. No? Sì.
Ma al di là di quello, lui crede con questa lanterna di essere visto, quando fino a un momento prima... Era visto o non visto,
non se ne curava
senza la lanterna.
Esatto,
quindi
perché buio e luce
si affidava solo a se stesso per non essere investito o per comunque evitare, no, degli ostacoli. Così si affida a qualcosa di esterno e badabanghete.
Bravissimo.
Li casca l'asino, in questo caso il cieco.
Li casca l'asino. E secondo me un'altra metafora è l'idea del portatore di luce. Cioè questa idea che uno si fa è solo perché ti è andato in mano una lanterna, tu automaticamente sei un portatore di luce.
Esatto.
Cioè solo perché in qualche modo credi di aver uno strumento in mano, credi di portare chiarezza. Non è così. E come dicevi tu, in realtà la chiarezza è insita in te. Non c'è bisogno di avere uno strumento esterno. Gli strumenti esterni possono aiutare, ma sei tu che devi accendere quella lampada.
Ma meglio ancora...
Vai pure.
Se... Sei convinto che ci sia chiarezza, invece ti rendi conto che c'è confusione. Se c'è confusione, questo è materiale utile per la trasformazione e la trasmutazione, diventa o chiarezza o comunque una condizione diversa da questo stato eccezionale.
Sì, anche bella, perché anche questo l'arroganza con cui risponde, no? Dice vabbè, ma cosa fai tu, non mi vieni.
L'arroganza con cui il cieco si lamenta, sì, verso,
cioè,
l'altro.
Fino all'altro ieri, come diceva Vale, fino al giorno prima era lì, nessuno mai gli è andato addosso, adesso invece ha la presunzione.
Era lei, però.
Era lei.
E questa è una condizione menzioni. Che comunque si verifica spesso nel momento in cui acquisisci un nuovo strumento di lavoro su di te. Chiaramente queste sono metafore, non l'abbiamo detto in incipit, ma l'utilità delle storie zen, come di altri racconti di saggezza che sono stati scritti dai maestri delle tradizioni, servivano perché spesso trasmettere un concetto spirituale a parole è molto complesso. La storia, raccontando un vissuto, dà una chiave di lettura più immediata. Ovvio che poi serve la pratica per acquisire il concetto in profondità e metabolizzarlo e divenirne consapevoli, però erano un escamotage, un espediente che il maestro utilizzava per dare un insegnamento in un modo che diversamente non sarebbe stato possibile. E qua secondo me è interessante perché il cieco si dota dello strumento lanterna, ma appena ce l'ha in mano non lo sa ancora padroneggiare, perché lui, come dicevano Vale e Nadia, è sempre andato per i fatti suoi senza bisogno di quello strumento. Nel momento in cui lo acquisisce non lo sa utilizzare nella maniera corretta, non lo accende, e quello strumento non solo diventa inutile, ma proprio perché lui ci si appoggia troppo, dimenticandosi che fino a un attimo prima si era appoggiato a sé, diventa controproducente. E questo spesso è una cosa che accade quando uno inizia a lavorare su di sé. Quando acquisisce uno strumento si limita all'idea dello strumento più che alla funzionalità dello strumento, e si dà un pochino la zappa sui piedi da solo.
Sì. La cosa bella è proprio quel punto di partenza, che lui è nel buio e nella luce contemporanea. Per lui non fa differenza.
Esatto.
E di fatto siamo tutti in quella condizione, però
è già in equilibrio.
È già in equilibrio, è tutto perfetto.
Sì.
La questione è solo imparare a vedere la perfezione delle nostre vite, della nostra esistenza. Ma di fatto non c'è nulla da cambiare, non c'è nulla da illuminare. Solo che è un concetto che lo si può comprendere solo vivendolo.
E come diceva Vale, non è lo strumento che ti illumina. Lo strumento ti predispone ad un certo tipo di approccio, ma non è mai lo strumento che risveglia o illumina, perché quella condizione, quello che dicevi adesso, è già tua.
Sono. Anche perché
devi solo ricordarti che ci sei già.
Sì, ci.
Sì, ci.
No, anche perché sennò sarebbe di nuovo un po' un ossimoro dire che siamo perfetti, però in questa perfezione dobbiamo comprenderci.
Esatto.
Tutto sommato quello diventa poi. Però è un modo per insegnare.
Assolutamente sì.
Un escamotage didattico.
Assolutamente.
Esattamente come la storiella. Sì.
Bene, ma
scusate,
andiamo al prossimo
se
brano.
Sentite questo rumore, sono i fans fuori che non si riesce a tenerli, esatto.
Sì, sì, è vero, c'è un po' di brusio, ma cosa volete che facciamo? Adesso Bardella gli tirerà le sue mutande per
d'altra
pasiarle.
D'altra parte tutto così caduco.
A dopo, homepage.
Homepage. Girl, I give it 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness. Look how she at. Shape like a dead, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand under the cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby.
That's it preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby.
Eccoci Madosca, che apertura perfetta sulla chiusura del brano.
Da boom.
Con un sincronismo.
È sempre più brava.
Sempre più pronta, sempre più brava.
Allora, se dovete prendere.
C'è anche cazziato perché scrivevamo il cellulare, sì, durante il blocco. Sì, ma anche noi siamo entrati pronti come due faine.
D'altra parte.
Sulla gallina proprio. Tu saresti la gallina nel...
Comunque abbiamo concluso.
Non lo so se ne esce vivo oggi, Vale, non lo so.
Sarà durissima.
Sai pa.
Le avevo appena fatto un complimento, però si compensa, no?
Sì.
No?
No.
Va bene. Allora Ma sì, zen.
No, no, per definizione.
Prendila con filosofia.
Sì, guarda, con voi due per forza, non è che abbia altre.
Ecco, vedi, ho subito tirato nel merdone anche te. Io passerei alla prossima storiella, così ci togliamo da questo cul-de-sac, perché sennò ci va un sac di culo.
Esatto.
La prossima storiella, se volete, è la 3 di 101 storie zen.
Guarda, è proprio andato per...
Non è uno, non è due, è la 3. No, non sono andato tanto in
ordine. La top 10
quella
fatto.
Di prima era la 97.
Ah, voilà.
E si chiama Ah sì?
Ecco.
Vede, è un titolo zen già di suo.
Questo è proprio bardellese. Ah sì?
Ah, ah sì?
Esatto.
Ah, fate i bravi, posso leggere? Boh, sospira anche. Cosa sospiri?
Sospiria.
Il maestro zen Aquin era decantato dai vicini per la purezza della sua vita. Sembrava più un farmaco comunque l'Aquin.
Come me.
Cioè,
anch'io sono decantato dai vicini per
la purezza. Ok. Accanto a lui, ad Aquin, non a Bardella, abitava una bella ragazza giapponese i cui genitori avevano un negozio di alimentari. Un giorno, come un fulmine a ciel sereno, i genitori scoprirono che era incinta. La cosa mandò i genitori su tutte le furie. La ragazza non voleva confessare chi fosse l'uomo, ma quando non ne poté più di tutte quelle insistenze, finì col dire che era stato Aquin. Quindi Ocho Bardella. I genitori furibondi andarono dal maestro. Ah sì? Disse lui per tutta risposta. Quando il bambino nacque, lo portarono da Aquin. Ormai lui aveva perso la reputazione, cosa che lo lasciava indifferente, ma si occupò del bambino con grande sollecitudine. Si procurava dai vicini il latte e tutto quello che occorreva al piccolo. Dopo un anno la ragazza madre non resistette più. Disse ai genitori la verità. Il vero padre del bambino era un giovanotto che lavorava al mercato del pesce, che già lo rendeva sospetto.
Esatto.
La madre e il padre della ragazza andarono subito da Aquin a chiedergli perdono, a fargli tutte le loro scuse e a riprendersi il bambino. Aquin non fece obiezioni. Nel cedere il bambino, tutto quello che disse fu: ah sì? Vai, Nedulin!
In tutto questo si capisce quanto era ben voluto sto bambino.
Sì.
È stato come un pacco. Da una parte,
beh, Aquin ha detto
ah, sì?
Vabbè.
Però se, se ne, la se madre se ne è tranquillamente lavata le mani, nonni pure.
Era già ed era nel peccato, quindi
sì, infatti era.
Mietto ti scuorno, gli hanno detto in napoletina in giapponese. Mietto ti scuorno.
Che era?
E chi la? Ah sì? No, quello l'ha detto l'altro, tu muta.
Appena Nadia si riprende, adesso mi dice due cose serie. Però è bella questa lettura tra il serio e il faceto.
Esatto.
Mi piace.
Ma voi, mentre io parlo, cosa faceto?
E oggi così. E siamo partiti. No, siamo stati così seri le prime due. Che...
Mi piace che spariamo un po' di stupidate che facciamo di solito, non nel primo blocco, ma un po' in tutti.
Esatto, invece che mandarne in vacca uno, li roviniamo un po' tutti.
Come il peperello.
Ma scriveteci numerosi e diteci. Rispondete sì se vi piace questa nuova modalità. No?
Soprattutto numerosi. Non abbiamo mai saputo se sono numerosi, se sono pochi.
Non sappiamo quanti siate.
Secondo me parliamo.
Dici che siamo nel nostro salotto?
Esatto.
Può essere. No, sicuramente. Qualcuno che ci segue c'è, perché
sì,
ce lo dicono.
Sì, è vero,
però
sì.
Vuoi dire qualcosa di serio su questa storia o rimaniamo? Perché se no di cazzate ne spariamo.
Potresti allora rispondere. Ah sì?
Ah sì? Ah sì? Va bene, qualsiasi sia la reputazione va bene.
Ecco. Vuoi che te la riassuma perché non ce l'hai davanti?
No, vabbè, più o meno.
Questo è facile.
Questo è facile.
Tutto parla dell'esterno ancora una volta.
Ancora una volta.
Vai,
ti lancio
Bardella,
sta.
Vai,
beh,
vai,
no, non proprio
ganci,
tutta
vai
la storia.
No, certo. Perché poi nasce un bimbo e quindi
c'è anche
un contatto c'è stato.
Esatto.
Ma in realtà tutto questo racconto verte su questo, come si chiama?
Aquin.
E sul fatto che avesse una reputazione, poi non ce l'avesse più. Comunque, tutta una cosa che era.
Tutto un
po' di giorni che sono così. Non ci sto dentro.
No, perché mi guardava con un viso. Tutto questo.
Arrivasse dall'esterno, ok?
Che cosa?
La reputazione.
La reputazione.
Non ci sta più dentro.
Va bene.
Invece questo Aquin, che è la figura principale dopo il bimbo, se ne strabatte proprio, se ne può fregare, non gliene può fregare di meno. Lui continua ad avere il suo tenore di vita, non fa niente per dire no, ma non è vero, è vero. Cosa dice?
Ah sì? Sì, lui mantiene sempre la sua centratura di fronte a qualunque condizione si verifichi.
Esatto.
E la sua imperturbabilità rimane immutata. Non,
non gliene può fregare di meno di ciò che arriva dall'esterno.
Ed era interessante anche quello che dicevi tu, tendenzialmente abbiamo l'abitudine a giustificarci sia che siamo in torto sia che abbiamo ragione, e la giustificazione è un moto dettato dall'autostima e dalla sicurezza in noi che abbiamo. Se noi siamo sicuri di come siamo, non abbiamo nessun bisogno, neanche se ci accusano, di giustificare, esatto, ciò che abbiamo fatto. Poi in questo, esatto, caso lui non, manco aveva fatto.
Esatto. Tanto più che comunque anche un approccio nei confronti degli eventi che apparentemente ci arrivano addosso, no? Lui in qualsiasi caso lo accoglieva, ha accolto sia il bambino, sia la reputazione così becera, sia di lasciare andare il bambino. Qualsiasi cosa lui comunque la prendeva con serenità e portava avanti quello che in quel momento aveva di cui occuparsi o di non occuparsi.
E prima dicevi scherzando di sto bambino, no, chi lo diceva, non mi ricordo, che non gliene fregava nulla a nessuno, si ricollega poi un po' anche alla storia dopo. Effettivamente lui dopo un anno che si è preso cura di questo bimbo, nonostante abbia fatto per lui tutto ciò che era necessario fare e certamente abbia provato affetto in quell'anno per lui, nel momento in cui deve lasciarlo andare non ha attaccamento, cioè si rende conto che quel bambino non è suo. Lui gli ha dato tutto l'amore e le cure necessarie, ma poi ha aperto le mani e ha lasciato che facesse il suo cammino.
Sì.
Anche questa è una cosa che non è che si riesca a fare così comunemente.
No, certo. Ma comunque mi riferisco a tutti coloro che sono stati ingiustamente accusati di qualcosa, al di là del primo impatto che può essere doloroso, che può essere comunque insomma anche mortificante. In realtà, se dentro di noi sappiamo di non averlo fatto, tanto ci basta.
Anche perché poi è veramente quella la condizione che ti sposto oppure no. Poi ci sono tutta una serie di cose pragmatiche, nel senso Aquin si è anche assunto la responsabilità dicendo solo a sì di prendersi il bambino e di doversene curare.
Sì.
E lo stesso vale in altre circostanze, no? Se sei accusato di qualcosa, viviamo anche in un contesto in cui a volte ti devi difendere necessariamente, cioè pragmaticamente sì, devi fare delle cose, ma se tu sei centrato e sai qual è il tuo modo, come ti sei comportato, è quello che ti sposta oppure no.
E se comunque ti arriva una prova come questa dall'universo, devi comunque sempre essere grato, perché c'è qualcosa che stai imparando.
Sicuramente.
Quindi l'accogli, la prendi.
E hai certamente le spalle sufficientemente larghe per sopportare e superare quella prova, se no non te la porteresti nella tua vita.
Sì.
E questo è ciò che in realtà fa di un personaggio un maestro, no? Generalmente si ha questa idea del maestro come quello a cui non accade nulla, una vita serafica, tranquilla, paciosa, lui se ne sta lì sulla sua poltrona a meditare 24 ore su 24, comunque a farsi dei meriti affari suoi, e del mondo in realtà non se ne cura in qualche modo, no? Perché lui è imperturbabile, non è come se non, l'idea è che come se non fosse travolto dalla vita,
dagli eventi.
In realtà non è questo, è proprio un mito, non è così. Finché sei in questa dimensione, gli eventi,
la vita qual è?
Ci sono,
ne fai parte, quindi
esatto, la differenza è proprio quello di cui parlavate voi, cioè il come lo affronti, se in reazione oppure dici va bene, esatto, ok, lo faccio con la totale serenità, considerando che ogni esperienza è un arricchimento per la propria vita, considerando che ogni cosa vale la pena di essere vissuta.
Assolutamente sì.
Con la massima dedizione, dando il meglio di noi stessi, di ciò che siamo in quel momento.
Era un po' come quella storiellina, che non, sempre orientale, di quel contadino a cui scappava l'unico cavallo, l'unica giumenta che aveva, non mi ricordo se era un cavallo o una vacca, ma non importa, e tutti quelli del villaggio, cioè in altri contesti sì, ma non in questo, e perché Bardello mi faceva la faccia come dire, beh, insomma, una certa differenza c'è.
Come dite?
E tutti, quelli
di profilo.
E tutti quelli del villaggio dicevano, ah, caspita, mi dispiace che ti sia scappata l'unica vacca che avevi. E lui dice, ma sì, staremo a vedere. Poi sta vacca torna portandosi indietro altre 5 o 6. Poi il figlio si rompe una gamba e tutti gli dicono, ah, ci spiace che tuo figlio... E lui, staremo a vedere. Arriva l'esercito a reclutare tutti i giovani del villaggio per andare in guerra e lui alla gamba rotta non può andare. Quindi l'atteggiamento del contadino era, ma non è detto che questa roba sia necessariamente negativa. Vediamo come si sviluppano gli eventi, no?
Anche perché appunto le cose non sono mai negative o positive.
Affatto,
hanno in
sono
sé
fatti.
Di nuovo ritorno alla storia di prima, no? Il buio e luce contemporaneamente. hanno vantaggi e svantaggi, se vogliamo vederla sempre nella dicotomia del dualismo.
Cotomia. Non mi hai detto dicotomia?
Sì.
Dicotomia.
Io non so il termine né di uno né dell'altro. Quindi posso solo dirvi: ah sì?
Serafico è paso. Serafico è imperturbabile.
Esatto.
Andiamo con un altro canzone.
Vai dove vuoi. Io resto qua ancora un pochino perché devo timbrare, ma tu manda pure il pezzo.
È già così, devo timbrare, è prettamente anche di principio maschile.
Sì, però mi devo difendere. Prima mi ha minacciato lei prepotentemente.
Brano.
Torniamo tra poco in diretta. Home Page, Radio Archimede e il Festival della Scienza.
Quando credi d'essere sola su un atollo in mezzo al mare, quando soffia la tempesta e hai paura di annegare, chiama piano, sai che non sarò lontano. Chiama tu, chiama piano, ed arriverò io in un attimo, quell'attimo anche mio. Quando crolla il tuo universo tra le righe di un giornale, quando tutto intorno è perso e hai finito di sperare, chiama piano, sai che non sarò lontano, chiama tu, chiama. Arriverò io in un attimo, quell'attimo anche mio. Sembra spento e non pensi di aspettare, quando il giorno resta fermo e decidi di volare, quando certa d'aver vinto sulla nube di veleno e il tuo cielo è già dipinto di un crescente arcobaleno. Chiama piano, sai che non sarò lontano, chiama tu, chiama piano, ed arriverò io in un attimo, l'attimo anche mio. Chiama tu, chiama piano,
Eccoci.
Terza storiellina zen.
Ah, proprio così? Va bene, sì, anche perché è un po' più lunghetta delle altre. Questa è la storiella 98, sempre delle 101 storie zen.
Spuntate.
E si chiama... sembra il libro dei salmi.
Libro dei salmi, esatto. Parola di Kitano Genpo, che è quello di questa storia qua.
Pensavo parola di Kitan...
Kitamura. Sì, però lui mi fa sorridere. Non attaccamento si chiama. Kitano Genpo, appunto, abate del tempio Eiei, si chiama così, aveva 92 anni quando morì nel 1933, quindi personaggio reale. Per tutta la vita si era sforzato di non attaccarsi a nulla. A 20 anni, quando era mendicante girovago, incontrò per caso un viandante che fumava tabacco. Mentre scendevano insieme lungo una strada di montagna, si fermarono a riposare sotto un albero. Il viandante gli offrì da fumare e Kitano, che in quel momento aveva una gran fame, accettò volentieri. «Com'è piacevole fumare», osservò. E l'altro, prima di separarsi da lui, gli diede un'altra pipa e del tabacco. Kitano pensò tra sé: «Queste cose piacevoli rischiano di disturbare la meditazione. Voglio smettere subito prima che sia troppo tardi», e gettò via l'occorrente per fumare. Quando aveva 23 anni studiò Li Qing, la più profonda dottrina dell'universo, qui sono un po' di parte però effettivamente, era d'inverno e lui aveva bisogno di vestiti pesanti. Scrisse al suo insegnante, che viveva a 100 miglia di distanza, spiegandogli la sua necessità e affidò la lettera a un viaggiatore perché la recapitasse. Passò quasi tutto l'inverno e non arrivarono né la risposta né i vestiti. Allora Kitano ricorse alla prescienza del Li Qing, che insegna anche l'arte della divinazione, per accertare se la sua lettera fosse o no andata smarrita. Appurò che era proprio così. Una successiva lettera del suo insegnante non faceva alcun accenno ai vestiti. «Se con Li Qing io faccio un lavoro così esatto e determinante, potrei trascurare la mia meditazione», pensò Kitano. Così abbandonò quell'insegnamento meraviglioso e non ricorse mai più ai suoi poteri. Quando aveva 28 anni studiò calligrafia e poesia cinese. Divenne così bravo in queste arti che ebbe gli elogi del suo insegnante. Kitano pensò: «Se non smetto adesso, sarò un poeta e non un insegnante di Zen». Così non scrisse mai più una sola poesia.
Ciao!
Finita.
Vabbè.
Pronta? Ah, no. La prontezza di un monaco Zen.
Calma. Ah sì?
Ah sì?
Beh, allora, vabbè, ovviamente il fulcro è l'attaccamento, ma... c'erano dei punti interessanti che mentre leggevi un po' così...
Allora, secondo me anche questa cosa dei poteri, tra virgolette, degli strumenti di cui ci dotiamo per esserci o per essere operativi, è chiaro che sono degli strumenti, bisogna considerarli come tali. Se li consideriamo dei poteri per il nostro ego, ecco che il demone arriva bello pronto e ci sta fregando. Quindi in questo senso li lascio nel momento in cui non mi occorrono, ma se sono operativo e mi serve quello strumento per fare, lo utilizzo.
Sì.
Sì, c'era anche un'altra sfaccettatura che era la soddisfazione
riferimento.
Delle necessità.
Quella del
nel
fumo.
Senso che esatto, il fumo, poi anche i vestiti, comunque non gli arriva mai la risposta. Nel senso, lui ha fame e gli arriva il fumo. Lui si accontenta di quel fumo e lo trova gradevole. Di lì lo cataloga come piacere e quindi se ne libera. Posto che questo comunque lo mette in una continua condizione di ricerca di essere zen, quindi comunque della ricerca di qualcosa a cui gli si è attaccato, perché comunque elimina tutto.
Sì, tranne la meditazione e il lavoro zen.
Esatto.
Che però quindi... secondo me è in una chiave leggermente diversa, nel senso che lui si distacca da tutto ciò che potrebbe distrarlo, lui ha una
piacere.
Forte disciplina.
Sì.
Dal piacere o da ciò che potrebbe distrarlo dal lavoro su di sé, quindi lui su quello punta come una freccia al bersaglio, non cambia mai sentiero e quando si accorge che sta scarreggiando ritorna subito in carreggiata. Sì, sì.
Dà anche, la,
proprio, anche perché ha mangiato poco.
Dà anche la misura della temperanza in questo senso, no? Cioè lui ha un obiettivo ed esatto e lo centra come un laser, cioè
sì.
non si muove.
Sì, però la trovo una cosa forzata, nel senso che secondo me sì. Rimane comunque la questione
trappola della disciplina.
Trappola della disciplina.
Non è grato dei doni che gli arrivano.
Sì. No, lo è in parte, ma poi se ne distacca con l'idea che comunque bisogna, cioè, essere zen vuol dire non essere attaccata a nulla, non essere nulla, no? Però il suo non essere nulla, perché alla fine la frase conclusiva dice: sì, io ho imparato la poesia, poi sono diventato troppo bravo.
Se non smetto adesso sarò un poeta e non un insegnante,
esatto,
di zen.
Vedi, un insegnante di zen, cioè anziché essere poeta sono insegnante di zen. Comunque ti sei riattaccato a una.
Già.
Questa, sì, sì, è vero, questa chiave ci sta. Secondo me è la questione che la storiella ha dei limiti, quello che dicevamo prima, è una figura metaforica che cerca in un modo il più verosimile possibile di dare un'intuizione. È vero che da qua si evince il fatto che lui sia sempre focalizzato e, se vogliamo, in qualche misura attaccato alla pratica zen.
È attaccato però al non attaccamento.
È attaccato al non attaccamento. Mm. Lui si forza a mollare delle cose,
sì,
che però in certi passaggi del lavoro su di sé è fondamentale.
Possono servire.
Perché è uno strumento,
è
poi.
Un passaggio. È sicuramente un passaggio.
Ad un certo punto, poi devi effettivamente arrivare a distaccarti.
Ah, sì.
Esatto.
L'atteggiamento più allineato è.
Assolutamente,
ah, sì,
sì. Perché poi devi staccarti anche dal tuo bersaglio.
Sì.
Esatto.
Perché in realtà sei il bersaglio, non hai più bisogno di puntarlo, non sei né la freccia, né il bersaglio, né l'arciere.
Esatto.
Sei tutto.
Cahil Gibran.
Esatto, esattamente, esattamente.
Sono d'accordo. E poi perché comunque l'universo ti risponde comunque sempre, non farti fregare dalla vanagloria, però se ti arrivano dei doni sii grato.
Esatto, cioè se la poesia, nel senso, al di là della lode, perché poi è sulla lode che si incentra l'attenzione, per cui lui la schiva.
Lui si distacca dagli elogi,
esatto,
sì.
Alla fin fine, però, se sei un buon poeta, perché non utilizzare quel talento?
Esatto.
Sì, assolutamente sì.
Quando se ne presenta l'occasione, questo è un attaccamento. Non è detto che tu debba sempre proporre questo.
Esatto, esatto. È un po' quello che dicevi tu in incipit, no? Nel momento in cui ritengo che sia funzionale, lo riuso.
Esatto.
Poi sta lì, non è che debba sempre essere il mio unico focus, il mio unico centro.
Considerando sempre che adesso che hai in una visione zen, appunto, il piacere, proprio perché è una visione di apprendistato,
certo,
il piacere viene messo da parte. In realtà non è assolutamente necessario, cioè basta sapersi appunto mantenere in equilibrio.
È una modalità, ma non è l'unica modalità. È come quando si medita o si lavora e lo si fa in maniera anche dura e brutale verso di sé, forzandosi a fare certe pratiche, eccetera. Oppure si può avere un approccio più leggero, ma non superficiale. Per questo, non necessariamente superficiale. Sì, sì, è assolutamente così. Mandiamo l'ultimo brano e poi arriviamo con l'ultima storiellina.
Ok.
Home page, Radio Archimede e il continuo brusio del Festival della Scienza.
È vero.
Che ci perseguiterà per mesi.
Pensa alla salute.
Ciao.
È la prima volta che mi capita. Prima mi chiudevo in una scatola. Sempre un po' distante dalle cose della vita. Perché così profondamente non l'avevo mai sentita. Ho sentito un'emozione.
Eccoci, siamo tornati online rapidissimi, perché parlando c'è volato questo
Cevolato, anche un cognome.
Il signor Cevolato.
Esatto.
Questa è l'ultima storiella che vi regaliamo oggi, così, come se dispensassimo perle di saggezza zen.
Chicche, bugie.
Chicche, bugie e altri ammenicoli.
Chiacchiere.
Questa è la storiella 92 delle 101 zen.
Giocateveli.
Se vi chiedete
perché
siano tutte con numeri così alti, è perché Nadia ha cominciato a leggere il libro al contrario e ha scelto le prime.
Come manga. Ma
esatto.
Ero in,
era in Giappone, giustamente.
Manga.
Mangba tapa,
esatto.
Cosa che stavi per dire? In Libia?
Niente, va bene.
In Libia?
Vai. Ho capito, in Libia.
Sei andata in Libia?
Non hai detto in Libia?
Vado e torno. No, perché tu iniziavi dall'inizio, io ho pensato inizio dalla fine.
E infatti una di quelle era la 3, perché l'ho scelta io.
Vado e dorno.
Esatto, vado e dorno.
Dicevo, 92.
Sì.
Lo zen dell'attizzatoio.
Ammi.
Aquin, ritroviamo il nostro amico. Soleva parlare ai suoi allievi di una vecchia che aveva una sala da tè. Vedi che comunque le frequentava, non da tè, una sala da bevanda. Comunque vedi che soleva frequentare fanciulle, quindi ci viene il dubbio che la giapponesina di prima
soleva
gli allievi, perché faceva anche culturismo. Aquin soleva parlare ai suoi allievi di una vecchia che aveva una sala da tè, lodando la sua conoscenza dello zen. Ah sì? Gli allievi non volevano credere alle sue parole e andavano nella sala da tè per accertarsene di persona. Non appena li vedeva arrivare, subito la donna domandava se fossero venuti per prendere il tè o per sondare la sua comprensione dello zen. Nel primo caso li serviva con garbo, nel secondo faceva segno ai giovani di seguirla dietro il suo paravento. Non appena quelli obbedivano, lei li colpiva con un attizzatoio. 9 allievi su 10 non sfuggivano a quella punizione.
Bene, qui finisce la puntata. vi lasciamo.
Non hanno creduto al maestro, hanno dovuto provare con mano. Come
e per questo formato. Sono stati puniti.
E quindi lei, ovviamente, se vieni qui per prendere il tè.
Bene.
Ti servo con garbo. Se invece vieni qui per sapere se quanto io ne sappia di zen, a parte che non è una domanda.
E non
da
solo,
farsi.
Anche perché effettivamente, ecco, a questo volevo riallacciarmi. Il fatto che spesso chi si approccia a una guida, a un maestro, tende a chiedergli quanto sei bravo, quanto ne sai, a metterti alla prova, no? E questo non è sano. Uno, perché la risposta che un maestro potrebbe dare sarebbe su un piano molto superficiale e a te, allievo, non darebbe assolutamente nulla, perché non ti migliora e non ti peggiora rispetto a come eri.
È il mio punto di vista, quindi.
Anche mio, sì sì.
No.
Ah, ok.
Ah, sì?
Dicevo, sono contento che sei d'accordo.
Esatto. Io trovo che la risposta, per quanto sintetica, ce la dia il Tao, che è un'altra via di libertà.
Sì.
Che il Tao che può essere spiegato non è il vero Tao.
Esattamente.
Allo stesso modo lo Zen, piuttosto che
è proprio così.
Passi attraverso quel tuo percorso e lo comprendi da te.
Anche perché appunto qualsiasi
in una
strumento
sala da te.
Certo.
Qualsiasi strumento è un po' la lanternina del cieco, no?
Esatto.
Qualcosa che comunque è all'esterno, ma che non è che
sono doni che ci arrivano, che ci servono, sono utili quando siamo operativi. Quando non ci servono ce ne distacchiamo e ce ne dimentichiamo, perché altrimenti ci facciamo fregare dalla nostra vanagloria.
Ma poi se scegli e decidi di intraprendere un cammino e di affidarti gioco forza a una guida che ti dia i rudimenti, almeno all'inizio, perché sennò tanto vale che tu ti sia portato lì, come minimo il primo passo che devi fare è mollare l'arroganza legata alla personalità e non porti con atteggiamento di sfida verso colui che sta per darti qualcosa. Al massimo puoi metterti nelle sue mani con fiducia. Poi, una volta che hai acquisito gli strumenti e hai esperienza diretta, puoi decidere col senno di poi se era una guida efficace oppure no. Ma tanto in ognuno dei due casi non te ne accorgeresti, perché se è efficace anche tu sarai efficace, se non era efficace non avrai ancora gli strumenti.
E in ogni caso assumiti la responsabilità di esserti causato una guida efficace o meno.
Esattamente.
Sempre
tanto più
tua.
Che comunque c'è una storiella che si ricollega poi allo sviluppo rilegato a seguire un maestro o meno, no?
In questo,
forse,
nella raccolta?
Forse ancora una dopo che abbiamo evidenziato.
Stiamo qui fino alle 3?
Sì, sì.
No, penso. Nel senso, no, vabbè.
Ve le diciamo tutte 101.
Sì, preparatevi.
Come la carica.
Fatevi un test, sedetevi comodi. La carica dei 101 raccontini zen.
No, nel senso che ovviamente l'idea di un maestro non è mai, ma come l'abbiamo ribadito mille miliardi di volte, nonostante ci sia un riconoscimento a pelle tra maestro e allievo, perché appunto uno non può attraverso le parole né dire né far vedere attraverso i mille attestati se è o meno il maestro per quella persona in quel momento, perché
sì,
è sempre così.
È proprio così.
I maestri sono solo più avanti nel nostro cammino, l'abbiamo detto miliardi di volte, sì. Quindi non è che siano arrivati da nessuna parte, perché non si arriva. Ma la cosa bella anche tra quando si instaura la fiducia tra un maestro e un allievo è che poi il maestro dà, perché l'ha sempre data, tutta totale libertà all'allievo. Nel momento in cui l'allievo è pronto per camminare sulle sue gambette, viene lasciato andare.
Già.
Ed è un po'... I nostri genitori sono i nostri maestri sin dall'inizio, no? E insomma, quando si arriva all'adolescenza si inizia a sgambettare da soli. E nessuna mamma, nessun papà mai ti diranno stai qui e basta, no? Anzi. Ed è la stessa cosa che fa il maestro, perché c'è amore nel dare. Non è l'idea dell'essere riconosciuto come un'etichetta, perché quella poco conta, ma è quello che passa, lo scambio. Anche l'allievo dà, non se ne rende conto, certo. Ma dà. Certo. Ed è questo scambio che crea questa sinergia, che permette ad entrambi di fatto di proseguire il loro cammino.
Proprio così,
sì.
Concludiamo questa puntata delle 4 delle 101 storielline zen. Non sappiamo ancora cosa faremo la prossima, ma qualcosa ci inventeremo.
Non certo questa, ma potremmo replicare fra qualche puntata.
Assolutamente sì, tanto ne abbiamo un bel po' di storielle.
No.
Ma sì, è carino, anche a me non dispiace.
Seguo il gelato, seguo il gelato.
Io adesso farò lo zen della focaccina.
Ecco.
Vi saluto, passate una buona settimana, noi ci riascoltiamo e rivediamo se ci ascoltate in diretta mercoledì prossimo,
esatto.
Sempre dalle 11 alle 12, magari con base dall'inizio, ma questo non potremo sapere.
Questo è... Non attaccarti alla base.
Entriamo, vediamo cosa
non
succede.
Non attaccarti alla base,
e
esatto.
Poi diciamo, ah sì?
Esatto, sarà l'apertura della prossima.
E chiamiamo la buona anima di Matteo, per fortuna,
che ogni tanto
viene a darci una mano.
Ciao a tutti.
Buona
ciao.
Settimana.
Radio Archimede, home page. Ciao ciao.
Siempre pareces en mi camino, hagamos esto.